Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, questa settimana in Albis, che ci prepara la festa della Divina Misericordia. Ecco, leggiamo la conferenza numero 291 di San Massimiliano, Nipokalanov, sabato 19 ottobre 1940. Siamo in piena guerra, distruzioni, morti, sofferenze, deportazioni, già sono iniziate. Ecco. Sia a est che a ovest della Polonia, spartita in due da Unione Sovietica e Germania, prima della rottura dell'accordo fatto da Hitler, che nel 1941 decide poi di invadere l'Unione Sovietica, addirittura con cui prima invece era alleato. San Massimiliano vive questo dramma del disfacimento del suo paese, non certo per incuria e negligenza degli statisti polacchi, ma semplicemente per desiderio di conquista, delle nazioni vicine, sia Unione Sovietica che Germania, avevano mire espansionistiche, facevano il loro gola, le ricchezze, il territorio, l'agricoltura, i beni della Polonia. Allora, qual è la risposta di San Massimiliano a questo Stato? Ecco, stare vicino all'Immacolata. Non è quindi una soluzione pratica, pragmatica, non è una soluzione politica, una soluzione economica, una soluzione di fede. Ecco, è l'unica risposta che si può avere. Oggi sabato ricordiamoci qualcosa sui nostri rapporti con l'Immacolata. Si tratta di un maggior avvicinamento a lei. Questa è la città dell'Immacolata, San Massimiliano lo ribadisce. Questa istituzione è voluta dall'Immacolata. Le sue statuine e il saluto Maria, ovunque seminati, ci dicono che qui deve fiorire un culto speciale alla Madonna. Quindi, la Madonna deve essere la cosa più importante, la cosa più bella, la cosa più grande che esista. Ecco, non c'è qualcosa di superiore alla Madonna. È la città dell'Immacolata, se noi ci pensiamo, è il regno dei cieli. È il regno dei cieli. Il cuore dell'Immacolata, ecco, la città dove regna l'Immacolata. Dove l'Immacolata è venerata, dove l'Immacolata è amata, dove l'Immacolata è tutto, allora quello è il regno dei cieli. Tuttavia queste cose sono puramente esteriori, l'avvicinamento in se stesso è una cosa interiore. Esso è utile? Ecco, è utile, certo che è utile. La Madre Santissima è la mediatrice di tutte le grazie, senza eccezione. Riguardo al mondo soprannaturale, si dice semplicemente che esso è la vita di grazia. Perciò il grado di avvicinamento dell'anima all'Immacolata, da questo dipende la vita della grazia. Cioè la madre è mediatrice di tutte le grazie. Cioè non c'è una grazia che non passi per Maria Immacolata. Non esiste una grazia che non passi per le mani di Maria. Escludersi dall'Immacolata, sminuire l'Immacolata, come si fa oggi con tanta facilità, con tanta leggerezza, senza pensarvi, significa rinunciare a Dio, rinunciare alla salvezza, rinunciare alla santità, rinunciare al bene, rinunciare a ciò che può fecondare la nostra vita, ciò che può dare senso alla nostra vita. Perché è la mediatrice di tutte le grazie, senza eccezione. Riguardo al mondo soprannaturale, si dice semplicemente che è vita di grazie. Se uno non è in grazia, non può vivere la vita soprannaturale. Da lì è il primo passo, no? Lo stare in grazia è il primo passo per vivere la vita soprannaturale. Ma se tu non sei in grazia, se tu vivi nel peccato mortale, no? Amando il peccato, addirittura difendendolo, come si fa oggi, no? C'è chi difende l'aborto, chi difende la guerra, chi difende addirittura il genocidio, lo sterminio di intere popolazioni, lo sterminio di civiltà. Ecco, un presidente impotente, no? Importante, di un grande stato, ha detto: dobbiamo fare far finire la civiltà di un paese. Ma può essere questo uno stato di grazia, ecco. Sterminare tutto un paese e fargli finire la sua civiltà millenaria. Anche un bambino capisce che non è una cosa giusta, no? È un peccato grave, no? Sterminare non solo un uomo, ma una civiltà intera, no? Che cos'è questo? Non è un peccato anche solo avere questi pensieri, avere questi desideri, anche solo esprimerli, questi desideri, è vita in stato di peccato. Quanto più l'anima si avvicina a lei, quanto più si avvicina alla Madonna, tanto più diventa pura. Ecco perché la Madonna deve essere tolta di mezzo. Ma oggi il demonio vuole questo, che noi non pensiamo più alla Madonna, che noi non pensiamo più alla vita di grazia, quindi, che non pensiamo più alla santità, che noi non pensiamo più al regno dei cieli, alla vita divina. Certo, San Massimiliano quando vide distrutto dai nazisti il suo progetto di compiere la città dell'Immacolata, ebbe un grande sussulto al cuore, però non si lamentò, no, perché pensava che l'Immacolata era superiore a qualsiasi distruzione. La Madonna ha resistito sotto la croce, la Madonna ha avuto fede contro ogni speranza, speranza contro ogni speranza. La Madonna è stata al sepolcro di Cristo, la Madonna ha visto la risurrezione di Cristo, la Madonna è stata con la Chiesa per sostenerla. Nei suoi primi passi stava in preghiera con gli apostoli, quando è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa. La Madonna, infine, assunta in cielo, in anima e corpo, regna gloriosa in cielo e governa la Chiesa dal cielo. Ecco dove regna insieme a Cristo. Come ecco Redentrice, così anche Regina, insieme al Re. Ecco, vedete, se la Madonna non fosse corredentrice, se la Madonna non avesse partecipato pienamente ai dolori di Cristo e non avesse offerto i suoi dolori insieme a quelli di Cristo, la Madonna non potrebbe regnare in cielo con Cristo, non potrebbe regnare. Ecco, non potrebbe essere regina. Noi la celebriamo regina, no? Santa Maria regina dell'universo, no? Dopo la festa del Cristo Re celebriamo Maria regina il 22 agosto, ecco, prima si celebrava in un'altra data. Comunque, è un titolo riconosciuto dalla Chiesa, riconosciuto dalla liturgia e non è un titolo onorifico, è la realtà soprannaturale di Maria che vive regnando in cielo, sugli angeli, sui santi, su tutti gli eletti, su tutta la Chiesa, su tutto il mondo, anche se il mondo non lo sa, pensa di essere autonomo, eh? I protestanti, guai se gli dice Maria, Ave Maria, no, non si può dire, è una bestemmia per loro. Tanto più gli ebrei che sono molto vicini ai protestanti, sono ancora fermi all'Antico Testamento, no? Non capiscono la lettura spirituale, soprannaturale, ecco, teologica dell'Antico Testamento, fatta da Cristo, fatta da Gesù Cristo. Quindi non capiscono i simboli mariani dell'Antico Testamento, la nube, ecco, Agar, oppure. Non so, Esther, Giuditta, sono tutti simboli mariani, no? La fontana sigillata, ecco, del cantico dei cantici, così anche altre cose, l'acqua della roccia, che sgorga dalla roccia, ecco, del deserto per nutrire il popolo. Ecco, la donna della Genesi, porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Ecco, ella ti schiaccerà la testa, tu le insegnerai il calcagno. È la Madonna, no? Dice il Papa Pio IX nella sua bolla Ineffabilis Deo, che fa questa esegesi della Genesi, no? E quindi ecco, tutto ciò ci avvicina alla Madonna, ci avvicina a Cristo, perché la Madonna è fonte di grazia, quindi è fonte di Cristo, Cristo è l'autore della grazia, Cristo deve essere presente in noi per mezzo della grazia e la Madonna si presta per questa mediazione di grazia. Riguardo al mondo soprannaturale, si dice semplicemente che esso è vita di grazia, perciò dal grado di avvicinamento dell'anima all'Immacolata dipende la vita di grazia. Ecco, fa questa semplice espressione San Massimiliano, che però è sempre vera: dal semplice avvicinamento dell'anima all'Immacolata dipende la vita di grazia, cioè quanto tu ti avvicini, quanto la ami, quanto la desideri e poi anche quanto la diffondi, la Madonna, quanto la fai amare. Come diceva Padre Pio, amate e fate amare la Madonna, recitate e fate recitare il rosario. È che solo questo che avvicina a Dio. No, non è che c'è un'altra via. Anche i sacramenti non si comprendono senza la vita di avvicinamento alla Madonna. I bambini di Fatima hanno compreso i sacramenti solo dopo che hanno incontrato la Madonna. Prima sì, lo sapevano più o meno qual era il catechismo, però non lo vivevano ancora. La Madonna gliel'ha fatti vivere, gliel'ha fatti considerare, gliel'ha fatti veramente interpretare nella loro profondità. E senza la Madonna è impossibile conoscere Cristo, è impossibile conoscere i sacramenti, è impossibile vivere da cristiani. Non si può, no? Se noi la escludiamo, la Madonna, il cristianesimo diventa vuoto, no? Diventa una forma come quelli che vanno a messa sì, ogni tanto, si confessano ogni tanto, speriamo si salvino, sì. Magari vivono pure nel peccato e non se ne rendono conto, ma non posso fare diversamente. Ecco, oppure è una forma molto blanda di cristianesimo, lontano, che non tocca la vita pratica, che non tocca la vita di tutti i giorni, che non tocca le convinzioni profonde. Ecco, magari c'è chi fa lavori proprio, ecco, detestabili, no? Anche i mafiosi, no? Ecco, erano devoti, erano cristiani, insomma, forse andavano anche a messa, alle feste, facevano le grandi processioni, volevano che la processione si fermasse sotto le loro casse, no? Ci sono storie di questo genere. Beh, erano in grazia? Io non credo, perché si ammazzavano la gente. Avevano come sistema di vita quello di ammazzare o di farsi ammazzare, insomma, perché era il rischio pure che correvano. O i biscazzieri, non so, ecco, quelli che fanno affari, anche loschi, che guadagnano soldi sul commercio illecito, ecco, di beni che ne so, che non sono leciti, no? Sulle droghe, ecco, sulla prostituzione, sulla vendita degli organi. Ecco, ci sono industrie che comprano gli organi, no? Pagano per gli espianti, addirittura fanno ammazzare la gente per gli espianti, vivono in grazia, fanno lavori completamente illeciti. I produttori di armi letali, no? Armi chimiche, armi biologiche come i vaccini, o armi atomiche, sono in grazia. Quelle cose servono solo ad ammazzare, non è che servono a uno sviluppo sociale, no? A uno sviluppo, ecco, dei rapporti sociali, del diritto internazionale. Non servono a niente queste cose, no? Vivono in grazia, magari vanno pure a messa, no? C'è stato il caso, no, della famosa Nancy Pelosi che venne a Roma, fece la comunione, e tanto dicevano, ma no, questo non può fare la comunione, perché era una delle più ferventi abortiste, no, del Senato americano. Ecco, una senatrice che ha difeso l'aborto persino al nono mese di gravidanza, proprio omicidi, no? Non c'era dubbio sulla vita del feto che poteva vivere anche al di fuori, ecco, ovviamente, dell'utero materno. E però fa la comunione, lei è cattolica, dice di essere cattolica, nonostante, insomma, abbia fatto ammazzare milioni di bambini. Vabbè. Può essere in grazia una persona del genere, non lo so, ecco, è lo stesso presidente Biden, no? Lo stesso, si professava cattolico, però difendeva l'aborto, no? Ecco, negli stati dove era stato governatore ha emesso questa legge, pure lui al nono mese di gravidanza. E quindi, insomma, i nostri politici, proprio non sono proprio un esempio di vita in grazia, ma manca proprio la devozione alla Vergine, ma si vede anche nei cattolici, quindi anche quelli che si professano cattolici. Il segreto della vita di grazia è l'Immacolata, non ce ne sono altri, come dice San Massimiliano. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 291 di San Massimiliano Maria Kolbe nell'ottobre del 1940. Ecco, davanti ai disastri della guerra, ripete San Massimiliano, l'unica soluzione è essere in grazia di Dio, e cioè essere vicini alla Madonna, la quale è fonte di ogni grazia. Qual vuol grazia a lei non ricorre, sua disianza vuol volare senza ali. Quindi l'unica possibilità per la Chiesa, per gli uomini di buona volontà, è stare vicino alla Madonna, ecco, essere soccorsi, portati dalla Madonna, vivere in stato di grazia, cioè vivere con la Madonna. Quanto più l'anima si avvicina a lei, tanto più diventa pura. Ecco, le intenzioni sono pure, le azioni sono pure. I pensieri sono puri, i gesti sono puri. La sua fede è viva, il suo amore più bello e tutte le virtù, essendo opera della grazia, si irrobustiscono e si vivificano. Quindi, ecco, tutte le opere diventano buone, diventano belle. Quanto più l'anima si avvicina a lei, tanto più diventa pura. La sua fede è viva, il suo amore più bello. E tutte le virtù si irrobustiscono e si vivificano. Non possiamo trovare la grazia altrove perché lei è la mediatrice. Ecco, non esiste altra via per arrivare a Dio se non la Madonna. Ecco, un assunto di San Massimiliano. Non esiste altra via se non l'Immacolata. E vediamo come le varie istituzioni e congregazioni che circondano la Madonna di un culto speciale siano molto vitali. Chi veramente vive della Madonna, e poi si vedono i frutti, no? Si vedono le grazie, sfioriscono, i conventi si riempiono, la devozione aumenta, l'amore aumenta. I protestanti convertiti sentono un'attrazione istintiva verso di lei, Madre della Grazia. Avvicinarsi all'Immacolata è una cosa necessaria per noi, anzi, per la volontà di Dio è indispensabile. In che consiste questo avvicinamento? Si può esaminare la cosa sotto vari aspetti. Si può parlare dell'unione della nostra volontà, del nostro intelletto e dell'unione del nostro essere, ma queste sarebbero parole umane incapaci di esprimere appieno la realtà. Ecco, si può parlare di tante cose, ma l'unica realtà è l'Immacolata. Quanti misteri nelle scienze naturali e quanti di più nelle cose spirituali. Invano ci industrieremo di esprimere in cosa consiste l'unione con l'Immacolata. Le parole sono terrene, mentre la realtà è sopraterrena. Ecco, non possiamo esprimerlo. È una cosa di Dio, è una cosa santa, è l'unica cosa santa che esiste, no? Le scienze naturali ci dicono, sì, cose grandi, ci dicono il processo di generazione, come avviene, ma non perché avviene, è il processo, ci dicono un divenire, ma non dicono le cause, prime e finali, no? Non si sa, perché questo aspetta alla teologia, no? Questo aspetta proprio alla visione soprannaturale delle cose, perché è un processo, vabbè, è un processo, ma ecco, se tutta la realtà si riassume nel consumare beni, no? Nell'avere qualche divertimento, ecco, una vita sociale e basta, questo è insufficiente. L'uomo, il cuore dell'uomo rimane arido, rimane vuoto, senza contenuti veri, senza contenuti reali. Si può esaminare la cosa sotto vari aspetti, si può parlare dell'unione della nostra volontà, del nostro intelletto e dell'unione del nostro essere, ma queste sarebbero parole umane incapaci di esprimere appieno la realtà. Quanti misteri nelle scienze naturali, quante di più nelle cose spirituali. Invano ci industrieremo di esprimere in cosa consiste l'unione con l'Immacolata. Le realtà sono terrene, mentre la realtà è sopraterrena. Certo, noi non possiamo spiegare tutto, che si ferma all'esterno, al fenomeno, vabbè, spiega il fenomeno, però non spiega l'intrinseca realtà delle cose, la sostanza delle cose, non spiega la metafisica, non spiega i valori delle cose. Alla fine allora hanno ragioni più forti, quelli che diciamo, si appropriano dei beni, della terra, le risorse energetiche, come oggi, no? La guerra in Iran, tutti vogliono il petrolio di questo Iran, il gas di questo Iran, non lo possono lasciare dalle mani di un paese che è considerato inferiore, perché da lì dipende lo sviluppo energetico globale, e allora si fa la guerra, questi poveracci, l'unica colpa è di avere queste risorse, no? Si fanno eccidi spaventosi in nome di questo, no? Perché si pensa che tutto il mondo dipenda dalle energie, dalle sostanze energetiche, dalle risorse energetiche. E tutta la felicità del mondo, tutta la ricchezza del mondo dipende da questo. Quindi pochi se la vogliono accaparrare. Beh, insomma, è un discorso antico, come quando c'era l'oro, ecco, la corsa all'oro. Il re Mida, proprio i persiani, volevano proprio volevano prendere, diciamo, appropriarsi di tutto l'oro che esisteva. Ecco, adesso è la spinta contraria, ecco. C'è l'oro nero, tutti vogliono andare in Iran a prenderselo, no? Ma vedete, è una cecità grande, assoluta, perché per quanto puoi guadagnare, Gesù lo dice chiaramente nel Vangelo, quanto puoi più arricchire, quanto puoi accaparrare soldi, non puoi salvare te stesso. La tua vita non dipende dalle tue ricchezze. Con molta semplicità Gesù lo dice, guardate che la vostra vita, la felicità, l'essere della vita non dipende dalle vostre ricchezze, non dipende da quello che avete. Proprio la parabola del ricco stolto, no? Che fa di tutto per accaparrarsi dei beni, costruisce magazzini sempre più grandi per avere il posto dove mettere i suoi beni. Poi, oggi stesso ti sarà chiesta la vita. Quello che è accumulato di chi sarà? Vedete Trump, per esempio, che ha 80 anni, no? Lui pensa ancora a prendersi il petrolio, poveretto, prendersi le ricchezze, ma 80 anni, insomma, più o meno, quanto possiamo vivere ancora? Dopo 80 anni, uno comincia a pensare anche a una realtà ulteriore rispetto a quella terrena, no? A quella fenomenica, quella del godimento materiale dei beni, invece è. Alcuni ancora a 80 anni pensano a questo, no? Anzi, pensano solo a questo. come se questa fosse la loro felicità soprannaturale, la loro felicità ultraterrena. Che grave errore, che grande necessità, è veramente la parabola del Vangelo. Oggi stesso ti sarà chiesta la vita, e allora quello che hai accumulato, quello che vuoi accumulare, tutte le stragi che fai, i morti che fai, no? Pur di avere il petrolio, pur di avere i soldi, no? Ecco, pur di avere le ricchezze degli altri, ma poi mica te le porti nell'aldilà, insomma. È una cosa che sembra talmente naturale, però non si capisce, vedete? Non si riesce a capire. Una cosa così semplice che Gesù ci ha detto già da tanti e tanti millenni, ma anche la sapienza antica, anche prima di Gesù, ecco, il ricco che va vagando. L'uomo nella prosperità, dice il Salmo di Davide, non comprende, come gli animali che periscono, l'uomo nella prosperità non comprende. Uno che è ricco pensa che tutto ruota intorno alla ricchezza. Forse è più sapiente il povero palestinese che ormai vive sotto una tenda, dentro una casa diroccata, tra le macerie dei bombardamenti. Forse sa che cos'è la vita. Forse Trump invece non lo sa, e neanche Netanyahu non lo sa, non lo sanno. Che cos'è la vita? Qual è il fine della vita? Qual è il fine dell'esistenza? Qual è la grandezza di Dio? Gesù in croce lo sa, sta morendo, però dice: Padre, nelle tue mani io affido il mio spirito. È certo di questo, non è un atto di disperazione, no? Il mio spirito è tuo, non è di nessun altro. Io non mi sono venduto al mondo, non mi sono venduto al peccato, io sono tuo. Completamente tuo, quindi ecco, sono felice. Invece il cattivo ladrone che bestemmia, che dice: scendi dalla croce, fai vedere chi sei, salva te stesso, ma anche noi, non ha capito niente. Tanto, anche lui un giorno, anche se scende dalla croce, dovrà morire. E quindi che cosa presenterà al Signore? Quale anima presenterà al Signore? Un'anima macchiata di bestemmia e di peccato, un'anima non pura, un'anima non pronta per il regno dei cieli, un'anima non in grazia, ecco, non in grazia di Dio, quindi senza Dio, senza felicità eterna. È lo stesso Pilato, lo stesso Erode, lo stesso Caifa, che insomma qualcosa in più doveva capire degli altri, ma veramente capiva meno degli altri, era più accecato addirittura di Pilato. Tra Pilato e Caifa, Pilato fa una figura un po' migliore, perché dice almeno: ma perché devo condannarlo a morte? Questo non ha fatto niente. Cerca di liberare Barabba pur di salvare Gesù. Fa degli atti concreti, insomma, almeno di giustizia naturale, no? Anche se non ha la fede ancora. Dicono i testi, le tradizioni, che forse poi la trova, la fede, vabbè. Comunque in quel frangente si comporta abbastanza bene. Invece Caifa, che doveva conoscere la legge, che doveva conoscere che un giusto non si può perseguitare, doveva conoscere il libro della Sapienza, il libro del profeta Isaia, i salmi messianici, doveva conoscere. E invece che fa? Andando a morte Gesù, è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutto il popolo. Ecco, è meglio che lo ammazziamo, questo lo facciamo ammazzare, e così non vengono i romani che distruggono il nostro popolo, ecco, hanno paura di perdere il loro potere, ecco, politico, no? Non capiscono più niente, poveri. Come se Dio avesse un potere solo politico, che la nazione di Israele, ecco, fosse una potenza politica, che Dio volesse questo. Che la potenza politica di Israele si espandesse in tutto il mondo, quello che pensano oggi i sionisti, insomma, lo stesso, no? Più o meno è il pensiero di Caifa, no? Allora pensano a preservare il loro stato, come se appunto Dio si gloriasse di uno stato terreno. E invece vuole il regno dei cieli. Gesù lo dice tante volte: il regno dei cieli è simile a, simile a un seminatore che uscì a seminare. Ma anche nell'Antico Testamento è così: verranno da Oriente e Occidente, da Settentrione e Mezzogiorno, e siederanno a mensa con il Dio di Abramo. E quindi tutti i popoli saranno chiamati a entrare nella salvezza di Dio. I profeti ne parlavano di questa salvezza universale, a meno che non vogliamo togliere tutti i profeti dalla Bibbia, vabbè, lasciamo solo il Pentateuco, però pure il Pentateuco parla di questo, ecco. Parla della salvezza universale. Il popolo di Israele è solo una tappa, ecco, della salvezza che deve espandersi in tutto il mondo. Eccolo. Dobbiamo elevarci in Dio, non pensare che la ricchezza sia la grazia. Tanti confondono la grazia con la ricchezza, i beni di fortuna con i beni soprannaturali, le case, i terreni, gli eserciti, il petrolio, il gas. Queste sono le grazie, questi sono i beni. Allora chi ce l'ha è più in grazia. Così ragiona Netanyahu, no? E così ragiona pure il povero Trump. Pure dice di essere cristiano, ma vabbè, non ha letto bene il Vangelo. E dunque, ecco, chi è in grazia? Chi possiede l'Immacolato? Chi è posseduto dall'Immacolato? Quanti misteri delle scienze naturali, quanti più nelle cose spirituali. Invano ci industriamo ad esprimere in cosa consiste l'unione con l'Immacolata. Le parole sono terrene, mentre la realtà è sopraterrena. Per comprendere in cosa consiste l'unione con lei è necessario sperimentarlo. Quanto più un'anima si avvicina all'Immacolata, tanto più numerosi sono i misteri che ella vede. Nuovi orizzonti le si spalancano davanti e prova una profonda felicità e pace. Gusta già sulla terra qualcosa delle gioie celesti. È certo che ci avviciniamo a lei nella misura in cui le si avvicina la nostra volontà. Se ci attacchiamo alla sua volontà, possiamo dire che le apparteniamo di più. Se non ci legheremo alle circostanze in cui ci troviamo, ma ovunque in tutto vedremo la sua volontà, se daremo sempre minore importanza a tutto il resto, sarà segno che ci stiamo avvicinando sempre di più a lei. Ecco, vedete, se non ci legheremo alle circostanze in cui ci troviamo, è come il ricco stolto, no? Ma in tutto vedremo la sua volontà. Allora, siamo su. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio. Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 291 di San Massimiliano Maria Kolbe, tenuta a Nepokalanov il 10 ottobre del 1940. Ecco, una conferenza che sembra in un periodo di guerra, in cui appunto tutto decade, tutto crolla, ecco, a causa delle battaglie, delle stragi, degli eserciti, ma ecco, in realtà la luce che ispira questa conferenza è sempre solo l'Immacolata, la regina del cielo, colei che dona ogni grazia, per cui San Massimiliano insiste, stiamo vicini a lei, perché solo lei ci può dare la forza, ci può dare la grazia per vincere queste tremende pulsioni del maligno date dalla guerra. Per comprendere quindi che cosa consiste l'unione con lei è necessario sperimentarlo. Quanto più un'anima si avvicina all'Immacolata, tanto più numerosi sono i misteri che ne vede. Cioè la Madonna ci fa guardare le cose con i suoi occhi, non più con gli occhi del mondo, non più con gli occhi, ecco, di chi è terrorizzato, di chi terrorizza addirittura, no? Chi vuole il terrore come arma di potere, arma di distruzione, ecco, oggi si fa lo stesso, no? I grandi potenti insinuano il terrore, insinuano la mancanza di carburanti, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, il decadimento industriale, perché così è che possono governare e spadroneggiare con più facilità per mezzo del terrore. Ci sono tutti i grandi regimi del passato, tutti i regimi del mondo sono stati fondati sul terrore. Ecco, io ti minaccio e quindi tu fai quello che dico io, perché io ti minaccio. Ecco, questo è lo strumento del potere. Gesù l'aveva detto tanto chiaramente nel Vangelo: i grandi della terra dominano sulle loro nazioni, spadroneggiano su di esse, però tra voi non sarà così, no? E chi vuole essere più grande tra voi sia vostro servo, e chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Ecco, questo è il segreto della gloria, questo è il segreto della santità, questo è il segreto della vita. È certo che ci avviciniamo a lei nella misura in cui le si avvicina la nostra volontà. Ecco, se noi vogliamo, Madonna viene, se noi non vogliamo, la Madonna non viene. Se ci attacchiamo alla sua volontà, alla volontà della Madonna, possiamo dire che le apparteniamo di più. Dobbiamo avvicinarsi alla Madonna, no? Dobbiamo appartenere a lei. Se non ci legheremo alle circostanze in cui ci troviamo, ma ovunque in tutto vedremo la sua volontà, se daremo sempre minore importanza a tutto il resto, sarà segno che ci stiamo avvicinando sempre di più a lei. Se non ci appoggeremo alla nostra intelligenza ma alla fede, allora la nostra intelligenza si avvicinerà alla sua e noi ci avvicineremo a lei. Ecco, vedete, è un fatto interiore. Se noi diamo importanza a tutto il resto, non ci avviciniamo alla Madonna. Alle cose esterne, alle notizie, c'è chi dipende dalle notizie, no? Fa proclami perché conosce le notizie, però sono tutte false, no? Perché spesso vengono date da agenzie che ovviamente sono manovrate da poteri occulti, no? Da poteri interessati, da poteri che ovviamente non hanno interesse alla verità, quindi stando sempre attaccati a queste fonti, non si capisce mai niente. Invece, stando attaccati all'Immacolata, e la nostra intelligenza sarà sviluppata. Ecco, sarà potenziata dalla fede. La nostra intelligenza sarà come la sua. Non c'è un'intelligenza più perfetta di quella dell'Immacolata, almeno umanamente, ovviamente. Poi c'è l'intelligenza di Dio, che ovviamente supera qualsiasi altra intelligenza, qualsiasi altra mente, qualsiasi altra sapienza. Però da un punto di vista umano, la Madonna è la più ispirata, è quella che si avvicina di più a Dio. È quella che pensa meglio di tutti, è quella che fa dei ragionamenti migliori di tutti e ce li dona se noi lo vogliamo. Quindi potremo interpretare la realtà con più competenza, con più profondità, con più intensità di quanto faccia qualsiasi altra persona al mondo. Quanto più grande sarà il sacrificio dell'intelligenza, tanto maggiore sarà l'avvicinamento a lei. Quanto più il nostro essere diventerà simile a lei, tanto più ci avvicineremo a lei. Quanto meno saranno le cadute, e più deboli i difetti, tanto più ci renderemo simili a lei. Ecco, certo, il nostro è un itinerario in salita, perché non nasciamo come l'Immacolata. Lei ci è nata così, ha avuto questo privilegio di essere immacolata sin dal primo istante della sua esistenza sulla terra. Ha avuto una grazia specialissima, una grazia, perché non è merito, ovviamente, questo di nascere immacolata, di esistere dal primo momento della sua esistenza come immacolata, cioè priva del peccato originale, quindi priva di ogni condizionamento che la porta al male. Quanto più grande sarà il sacrificio dell'intelligenza, tanto maggiore sarà l'avvicinamento a lei. Quanto più il nostro essere diventerà simile a lei, tanto più ci avvicineremo a lei. Quanto meno saranno le cadute e più deboli i difetti, tanto più ci renderemo simili. Ecco, dobbiamo fare la nostra parte, cercare di evitare il peccato mortale, evitare le tentazioni, evitare le occasioni, evitare i discorsi inutili, evitare le cattive inclinazioni, evitare i giudizi temerari, evitare, ecco, ciò che ci porta lontano dalla virtù, evitare anche le persone che ci possono condizionare in maniera negativa, i condizionamenti fanno parte della vita morale, no? Ecco, l'atto morale, che cosa consiste? Nel fine, nell'oggetto e nel condizionamento esterno. E quindi se noi l'oggetto è buono, il fine è buono, i condizionamenti li evitiamo il più possibile, che allora siamo sicuri di fare un atto morale elevato, diciamo, secondo Dio. Quanto meno saranno le cadute, più deboli i difetti, tanto più ci renderemo simili a lei. Tuttavia la distanza tra noi e lei è gigantesca, certo non possiamo dire, beh, abbiamo percorso tutte le tappe, c'è sempre da fare per essere meglio di quello che eravamo il giorno prima. Ecco, sempre superarci, superarci, superarci. Ella è l'Immacolata e noi siamo contaminati, purtroppo, sì, siamo nati col peccato originale, ma dobbiamo fidarci di lei. Perché lei farà sì che noi le saremo sempre più simili. Ecco, lei che cosa fa? Mica sta gareggiando con noi come la dea Atalanta, no? Che correva, correva, e chi correva come lei allora lo rispettava, chi correva un po' di meno lo prendeva e lo ammazzava. E così faceva la famosa dea Atalanta, da cui prende il nome la famosa squadra di calcio, no? Bergamasca, no? È una dea cattiva, molto malvagia, rispettava solo chi correva come o più di lei. Allora sì, ecco, gli dava credito. Chi correva di meno, no, l'ammazzava. E così, non fa la Madonna però, no? Certo che la Madonna corre più di noi nella via della grazia, perché essendo santissima, purissima, perfettissima, non ci lascia molto indietro se dovesse gareggiare con noi. Però siccome ci vuole bene, ecco, è questo dono dal Signore, anche questo comando dal Signore, questa donna, ecco tuo figlio, proprio un comando imperioso, di Gesù dalla croce. Vuol dire che la Madonna non ha questi beni perché se li tenga stretti, no, ce li ha perché noi li riceviamo, perché noi diventiamo suoi figli, perché noi seguiamo il suo esempio. Facciamo come ci dice la madre, la consideriamo effettivamente come madre, quindi come guida, come, ecco, elemento superiore. Ecco. E quindi non lesiniamo le grazie, non vengono lesinate le grazie verso di noi. No, beh, noi lo stesso verso gli altri, non le segniamo. Se noi abbiamo qualcosa della Madonna, non possiamo tenercela per noi, ma dobbiamo donarla a tutti. Dobbiamo far sì che tutti arrivino alla conoscenza della volontà di Dio, la conoscenza della verità. Quanto meno saranno le cadute, quindi ecco, sappiamo che lei è così, no? Ecco, saremo come lei. Lei farà sì che noi le saremo sempre più simili. Questo è un grande dato di vantaggio, di grazia, ecco, speciale, perché lei vuole che noi ci evolviamo nell'amore, nella perfezione, nella virtù. Si tratta essenzialmente di non attribuire a se stessi o ai propri sforzi ciò che facciamo, ma solo all'opera della grazia, alla bontà di lei, di conseguenza sentire una profonda gratitudine per lei, la gratitudine sorgente di nuove grazie. mentre il più grande ostacolo ad esse è la superbia. Dobbiamo avvicinarci in tal modo da poterci purificare sempre più dalle macchie del peccato e della superbia, la quale è causa di ogni caduta. Tutto questo ha solo una lontana somiglianza con la verità. La realtà in se stessa bisogna sperimentarla. Ecco, quindi la superbia, io sono bravo per me stesso, no. Tutto quello che hai viene dall'Immacolata, che San Massimiliano lo conosceva bene questo assunto. Ma io sono quello che l'Immacolata vuole, non è che posso essere quello che voglio io, no? È solo quello che sono è merito dell'Immacolata. Se non avesse conosciuto l'Immacolata, San Massimiliano sicuramente dice, si sarebbe arruolato, avrebbe fatto il comandante dell'esercito, sarebbe morto in guerra, però sarebbero stati atti anche sì, forse eroici, nazionalisti, però sempre un po' condediti di superbia, perché la gloria militare, si sa, insomma, sì, può essere una cosa pure santa nella difesa della patria, nella difesa dei più poveri, dei più deboli, dei concittadini a te affidati, però può essere anche la gloria che tu ricerchi umanamente per avere grado, ecco, onore, onorificenze, ecco, grado militare, ecco. E quindi insomma questo macchierebbe un po' la tua ascesa verso Dio, ecco, la gratitudine sorgente di nuove grazie, mentre il più grande ostacolo ad esse è la superbia, ecco, pensare che ce le meritiamo le cose che abbiamo, no, non ce le meritiamo. Tutto è grazie, tutto è grazie, tutto è grazie. Santa Teresina lo ripeteva continuamente. Io sono un povero nulla, io non sono, sono il nulla, lo diceva Santa Teresina. No? Sono il nada, ecco, il nada di San Giovanni della Croce, era il suo scrittore più amato, no? Più preferito. Ecco, il nulla, ecco, sono un eterno nulla. Su questo nulla però, si fonda la grazia, ecco, proprio il nulla, bisogna essere nulla, sapere di essere nulla per ricevere la grazia santificante, la grazia attuale, la grazia che ci eleva da ogni macchia, da ogni peccato. Tutto questo è solo una lontana somiglianza con la verità, la realtà in se stessa bisogna sperimentarlo. Cerchiamo di avvicinarci ancor più a lei, lasciamo a lei tutto il nostro perfezionamento. Diciamole che da lei abbiamo tutto. Quanto più l'anima sente che da sola non riesce, tanto più avverte il bisogno della preghiera, dell'ejaculatorio, del ricorso a lei, perché sente che è lì la sorgente della vita. Chiediamo all'Immacolata di poterci avvicinare sempre di più a lei. Ecco, l'ejaculatorio, la preghiera, ecco, la preghiera silenziosa, la preghiera costante, la preghiera sottomessa. La preghiera di adorazione, preghiera anche di studio, ecco, dei testi sacri che possono alimentare il nostro fervore, possono alimentare la nostra devozione, la preghiera vocale, una cosa buona. Certo, San Massimiliano fece una lezione su questo. La preghiera vocale come però, ecco, prodromo, diciamo uno scalino necessario, uno step, ecco, per poter arrivare alla preghiera contemplativa, perché se è solo preghiera vocale, la nostra. Noi non possiamo farcela, no? Ecco, non è che con le nostre parole, come dice Gesù, noi siamo più graditi a Dio. Ecco. Non fate come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole. Questo lo dice Gesù, no? Lo dice Gesù. Non fate come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole, perché non è quella la strada. La strada è quella della preghiera interna, della preghiera interiore, della preghiera contemplativa, della preghiera, ecco, nel silenzio, della preghiera, ecco, fatta nell'amore del Signore. Ecco, solo questo ci può dare tranquillità, pace, coraggio, forza, anche nelle difficoltà più immense, come la guerra, forse anche per noi ci sarà questa esperienza, come per San Massimiliano, solo la Madonna ci aiuterà. Ave Maria, cari fratelli, di là del buon consiglio, buona domenica in albis.